fibroblasti stimolati con il siero, fibroblasti di cellule del tutto normali. Questo numero passa a 5.000 perché con la stimolazione del siero i fibroblasti si dividono. Se lo fate su cellule linfoblastoidi ne trovate 48.000, nel linfoma di Burkitt ne trovate già 100.000, nel carcinoma del colon 124.000. Quindi vi rendete conto come l'amplificazione sia legata al tipo di, diciamo, di patologia. Un'eccessiva presenza di molecole di MYC nel colon carcinoma, nel linfoma di Burkitt, è abbastanza significativa. Mi fa capire che in queste situazioni sicuramente MYC ha un'importanza nel dare a queste cellule che proliferano un vantaggio rispetto alle altre, quindi un vantaggio proliferativo. E quindi mi risulta abbastanza semplice capire come l'implicazione dell'amplificazione di un prodotto oncogene possa far sì che ci siano poi delle conseguenze. Per quanto riguarda l'amplificazione, quindi abbiamo detto centinaia, migliaia di copie di un gene che codificheranno per un prodotto di struttura completamente normale. E queste sono le varie situazioni di amplificazioni che più frequenti che possiamo avere, in realtà ce ne sono tantissime, quasi praticamente tutti quegli step di traduzione possono avere problemi di amplificazione. Questi meccanismi voi li potete ritrovare dalla mutazione all'amplificazione in tutti gli step di traduzione del segnale. L'NMIC è frequentemente amplificato in neuroblastomi e nel microcitoma polmonare. ERB, l'ERB B1 nel glioblastoma multiforme, l'ERB B2 nel carcinoma mammello e nel ovaio. MET vi trovate frequentemente amplificato nel carcinoma gastrico. La ciclina D spesso è amplificata nel carcinoma della mammella. Un tumore, come sapete, è abbastanza frequente. Oltre all'amplificazione esistono degli altri meccanismi, quindi fino adesso abbiamo visto la mutazione, l'amplificazione. Un altro meccanismo di attivazione di protoncogeni e oncogeni avviene tramite riarrangiamenti cromosomici. E abbiamo detto che fondamentalmente dobbiamo distinguere due situazioni: traslocazioni, che comportano overespressione, o proteine chimeriche. Il riarrangiamento cromosomico spesso è seguito da traslocazioni, perché non sempre i pezzi si riattaccano giusti. Un pezzo che stava sul cromosoma sfortunatamente si attacca a un altro cromosoma, e questo può comportare due tipi di situazioni che poi avranno come conseguenza un'overespressione o la formazione di proteine chimeriche. E come questo sia possibile l'abbiamo già visto: se il gene viene trasferito tutto su un altro cromosoma, se finisce sotto il controllo con un promoter diverso e più attivo, avrà un'espressione. Se invece si spezza e si fonde con pezzo di un altro gene presente sul cromosoma sbagliato su cui si va a riattaccare, avremo la formazione di una proteina chimerica, una proteina ibrida formata da un pezzo di un gene e un pezzo di un altro gene, quindi una proteina abnorme che normalmente non esiste e quindi avrà delle funzioni non fisiologiche sicuramente. Cosa succede quindi nella traslocazione dei cromosomi? Si rompono due cromosomi, i pezzi si ricombinano e due possibilità di ricombinazione a seconda di come i cromosomi inizialmente si erano rotti. E quindi se questi geni si trasferiscono interi o a pezzi sui nuovi cromosomi a cui vanno a legarsi. Prima situazione: traslocazione cromosomica in cui il gene praticamente si spezza in due. Un gene si spezza in due, quindi quando c'è il combino sbagliato si combinerà con un altro pezzo di gene presente sull'altro cromosoma. Avremo la formazione di un gene chimerico. Logicamente quando questo gene verrà attivato codificherà per un RNA chimerico che non esiste normalmente e si formerà una proteina completamente diversa da quella di partenza. Un adenoide minimo ha un'attività completamente diversa, può essere una proteina di per sé attiva da un punto di vista costitutivo, una proteina che non rispetta quel meccanismo on-off, una proteina che ha un'attività per esempio maggiore di quella di origine insieme alla stimolazione e così via dicendo. E questo è quello che si verifica nella leucemia mieloide cronica per la fusione dei geni PCR e PL. È un evento abbastanza comune, che peraltro si riscontra anche in altre patologie di tipo ematologico. Poi vedremo come in realtà ci siano vari tipi di geni chimerici PCR e PL a seconda di dove avviene la rottura del gene che si trasferisce. Seconda situazione della traslocazione, il protoncogene trasloca sotto il controllo di un locus che viene trasferito più attivamente, quindi ci sarà più RNA e più proteina. Nel primo caso c'è una proteina diversa, nel secondo caso c'è una proteina strutturalmente modificata, nel secondo caso invece c'è una proteina strutturalmente normale ma prodotta in maniera eccessiva. Altri meccanismi, esempi di traslocazione, ce l'avete per esempio in tante altre patologie. Per esempio il linfoma di Burkitt. La traslocazione classica è quella della situazione in cui il cromosoma 8 e il cromosoma 14 rompono e quindi c'è una traslocazione reciproca 8-14. Il gene MYC in questo modo perde il suo promotore e passando sull'altro cromosoma, sul 14, va a finire sotto il controllo del gene che serve al controllo delle catene delle immunoglobuline, in genere il gene delle catene pesanti. A volte possono succedere anche traslocazioni meno frequenti, adesso ve le faccio vedere, in cui possono essere interessate geni che controllano anche altre catene. Questo è un gene particolarmente vivace, quindi si mette in questi soggetti, sarà trascritto in una maniera eccessiva. Tanto SMIC, quindi prodotto per eccessiva trascrizione del gene SMIC, proteina SMIC particolarmente abbondante. Ma ci sono tante altre patologie in cui ci sono traslocazioni di questo genere. Oltre alla classica traslocazione della 922 della leucemia mieloide cronica, abbiamo la traslocazione 411 nelle leucemie acute, nelle linfatiche acute, sia mieloide che linfatiche, nel linfoma di Burkitt, nel linfoma cellule mantellari, linfoma follicolari, eccetera, eccetera. Ma non solo in malattie ematologiche, anche in tumori solidi, quali il sarcoma di Ewing, il mieloma dei tessuti molli, sono state riscontrate traslocazioni, quindi eventi molto più comuni di quello che potrete sembrare. In moltissimi tumori il difetto di base è proprio questa traslocazione che ha comportato una sregolazione della normale omeostasi cellulare. Questo è quello che succede per esempio nel linfoma di Burkitt in dettaglio, cromosoma 8 con cromosoma 14, situazione normale, vedete, SMIC, e il gene codifica delle catene delle immunoglobuline. Nella situazione traslocata l'enhancer è cambiato e quindi è trascritto TROC e abbiamo quella malattia, una forma di interesse ai linfociti B, una malattia cellulare che è nota come linfoma di Burkitt. Nel linfoma di Burkitt però non c'è soltanto la possibilità di una traslocazione 8-14 dalla banda Q24 a Q32, ma ci sono anche altre traslocazioni meno frequenti. Le 814 è quella che più frequentemente voi riscontrate, ma ci sono, c'è anche le 822 e la 28. Qui vedete la 814 è la più comune e coinvolge Simic e Gene per la catena pesante delle immunoglobuline. Le varianti 2.8 e 8.22 coinvolgono sempre i MIC, solo in questo caso è coinvolto il gene per le catene leggere K e lambda delle immunoglobuline rispettivamente. Quindi esistono poi delle varianti a seconda del tipo di traslocazione che nel caso specifico si è realizzata. Queste almeno sono le situazioni che più frequentemente noi vediamo. La traslocazione 8-14 si osserva nell'80% dei pazienti che hanno questa patologia, nell'altro 20% si osservano le altre due. Quindi il prodotto normale mai viene espresso, oppure proteine chimeriche più attiva, quella che si osserva nella leucemia mieloproliferativa, in cui si forma questa proteina BCR-ABL e che poi fa sì che queste cellule presentino quell'aspetto citogenetico che provoca Filadelfia. Provoca Filadelfia è proprio dovuto a questa traslocazione che ha comportato la fusione BCR-ABL. C'è un altro meccanismo con cui ci può essere una preamplificazione genica, l'inserzione di un promotore virale. Quindi un virus può essere responsabile di questo meccanismo quando si integra nel DNA genomico e un suo promotore prende sotto il suo controllo un gene importante e lo fa trascrivere. Eccessivamente, quindi tanto una maggiore porzione di RNA più proteina. Il virus può però agire anche con un meccanismo leggermente diverso. Tramite i suoi enhancer può modulare positivamente il promoter normale del gene, ma l'effetto finale è sempre lo stesso: aumenta la quantità della proteina prodotta in seguito a questo meccanismo. C'era rimasto un pochino da vedere meglio il discorso della traslocazione BCR-ABL, la classica, abbiamo detto, 922, che comporta quello che da un punto di vista morfologico è il cromosoma Filadelfia. Forse qui si vede meglio la normale sequenza del prodotto gene, il gene che si spezza perché quando si mette il cromosoma non si rompe sulla parte fino a dove il gene finisce, ma si può rompere in mezzo, la ricombinazione con un altro cromosoma e quindi con un altro pezzo di DNA. E la sequenza che è sotto il controllo di un certo promotore è diversa, è appunto questo gene chimerico che avrà una codifica completamente nuova e produrrà una proteina completamente nuova che non esiste dal punto di vista fisiologico. Questo perché ABL, che ha un ruolo importante nella crescita delle cellule tumorali, è una tirocinochinasi non recettoriale, normalmente si trova nel nucleo ed è responsabile della promozione dell'entrata in ciclo facilitando la trascrizione dei geni di fase S. Quando si forma questo gene di fusione, la proteina anomala è caratterizzata da attività tirocinochinasica costitutiva, non deve essere attivata, ce l'ha e basta. Quindi non è necessario che arrivi una segnalazione dall'esterno per l'attivazione. Questa proteina chimerica, prodotta dal gene chimerico, è di per sé attiva e quindi segnala sempre di fare determinate azioni indipendentemente dalle necessità di farle, e questo quindi perturba il normale ciclo cellulare. cosa, perché abbiamo un problema tecnico di compatibilità di immagini. Qui lo vedete bene, no? Nel caso di ADL, questa è la sua struttura, non migra tutto, perché quando migra tutto, se migrasse tutto ne avremmo soltanto una sua, eventualmente una sua amplificazione. Ne migra un pezzo, quella è la parte che normalmente migra sul cromosoma 22. E di conseguenza, non migrando tutto, formerà un gene di fusione con BCR che normalmente funziona al trasduttore del segnale. Quindi noi abbiamo un trasduttore del segnale anomalo che trasduce sempre, indipendentemente dal fatto che debba trasdurre o meno. Vedete, sul cromosoma 22 però i punti di rottura sono a livello del gene BCR, sono più di uno. Non è detto che si rompe sempre allo stesso modo. Lì sono segnalati tutti e tre, i vari punti in cui normalmente è stata riscontrata la possibilità di rottura. Quindi esistono tante situazioni con differenti PCR e ABL chimerici che si possono formare. Vedete? E poi hanno praticamente una struttura diversa. Uno è stato riscontrato nella leucemia linfoide acuta, che porta alla sintesi praticamente di una proteina di 190 kilodalton. Poi abbiamo quello riscontrato nella CML, nella chronic myeloid leukemia, in cui abbiamo un peso muscolare maggiore di 210, e quello della mieloide cronica che ha un peso molecolare ancora maggiore. Quindi esistono diversi ibridi BCR-ABL, il più frequente è quello che noi riscontriamo nella mieloide cronica. Questo per dirvi che le rotture possono avvenire in più punti, quindi possiamo avere in soggetti diversi delle situazioni diverse, non sempre la stessa situazione. Poi è la genetica molecolare che ci dice cosa è successo in questo paziente e qual è esattamente il tipo di danno che si è realizzato. Questa situazione del librido BCR-ABL lo ritroviamo, molto frequentemente in oggetti con mieloide cronica. Il 95% di questi pazienti hanno il cromosoma Filadelfia che è espressione di questa traslocazione. Sapere queste cose, non tanto perché noi siamo curiosi di vedere cose complicate, perché noi abbiamo un risvolto terapeutico. Perché cosa succede normalmente? BCR-ABL è una chinasi attiva dal punto di vista costitutivo, allora si lega all'ATP normalmente e agisce sul suo substrato lofosforila. Questo fatto è stato sfruttato dal punto di vista terapeutico, perché cosa hanno pensato i ricercatori? Hanno pensato, ma se noi troviamo un modo per colpire in maniera selettiva questa proteina anomala, di sbloccarla, blocchiamo esattamente qual è il meccanismo del danno e abbiamo una terapia selettiva, al contrario della chemioterapia classica che agisce su tutte le cellule dell'organismo soltanto per il fatto che si riproducono. Ed è questo che è stato fatto. È stata prodotta una molecola, che è il sodio nimesilato, il Clivec, che è in grado di legarsi al sito della ATP. Noi somministriamo questa molecola ai pazienti e la molecola si lega al sito della ATP. Logicamente, BCR-ABL, se non lega al ATP, non può fosforilare, perché non c'ha il fosfato con cui fosforilare il bersaglio. E in questo modo non c'è segnale. non fosforirà, non attiverà l'urina al bersaglio e quindi in questo caso non c'è segnale, quindi non c'è leucemia, diciamo, non c'è una stimolazione anomala dovuta proprio all'attivazione costitutiva del BCR-ABL. Noi riusciamo con questa terapia ad agire esattamente sul meccanismo che è alla base della malattia. Quindi vi rendete conto di una terapia selettiva molto molto più efficace e con meno effetti collaterali di quella che noi abbiamo quando facciamo invece un tipo di una terapia basata sulla distruzione dei cellule che proliferano. Pensate a tutte le cellule che proliferano l'organismo e quindi a tutti gli effetti collaterali che normalmente hanno pazienti che effettuano una terapia. Le cellule neuroietiche, le cellule delle mucose, tutti gli epiteli, eccetera, eccetera. Qui il discorso è abbastanza selettivo, anche qui c'è qualche effetto collaterale perché poi il farmaco può anche bloccare siti di legame da quindi proteine fisiologiche simili, però molto meno di quello che noi abbiamo nei trattamenti effettuati con i classici standard di chemioterapia. E di questi sistemi di terapia ce ne sono allo studio tantissimi. Alcuni sono come il Glivec già entrati nell'uso comune, ormai sono in clinica, altri stanno superando le validazioni sperimentali, speriamo di averli disponibili quanto prima per i pazienti. Stesso discorso e la stessa immagine per la BCR-ABL, il sito dell'ATP, la BCR-ABL che si lega a un substrato e quello fosforila. Logicamente se noi il sito dell'ATP lo blocchiamo, il CRPL per quanto sia attivo non può fosforilare non avendo i gruppi fosfato disponibili per poterlo fare. Qui è un lungo esempio di geni chimerici, cioè il CRPL non è l'unico, più o meno varianti, ma ce ne sta un'infinità che poi sono stati riscontrati dallo studio molecolare sui tumori umani. Quindi è quello di BCR-ABL l'esempio classico che si fa in questi casi, quello più comune e più lampante, ma in realtà geni chimerici sono stati riscontrati in tutte queste situazioni patologiche, sia di pertinenza ematologica che oncologica più stretta trattandosi di tumori solidi. Abbiamo visto quali sono tutti i meccanismi attraverso cui un gene normale può essere attivato a funzionare da un gene. E dobbiamo procedere a una classificazione degli oncogeni. Come li possiamo classificare? Ma in maniera molto semplice. Ricordate per sempre quella trasduzione del segnale di ieri, li classifichiamo in maniera particolarmente intuibile. Fattore di crescita. E il primo step di questa catena è il fattore di crescita, che è la molecola di segnale che legandosi al recettore del fattore di crescita innesca tutto il meccanismo. Quindi fattori di crescita possono funzionare da oncogeni, poi vediamo come. Recettore del fattore di crescita, anche questi possono funzionare da oncogeni per una serie di motivi abbastanza facili da capire. Avete visto quei recettori modificati per un solo amminoacido che sono attivi dal punto di vista costitutivo? Così pure trasduttori del segnale, stesso discorso possiamo fare per i trasduttori del segnale. Vedremo come il più implicato frequentemente in questi meccanismi dei tumori umani sia RAS. Fattori trascrizionali, è lo stesso discorso, fattori trascrizionali alterati che non richiedono l'attivazione degli step precedenti possono funzionare da oncogeni. E poi all'ultimo altri ci sono dei oncogeni che non sono classificabili perché hanno delle leggermente diverse da quelli classici che abbiamo visto. Qui potete vedere un po' alcuni degli attori che sono coinvolti in questo meccanismo. Dei fattori di crescita, ad esempio, SIS, VMT, INT2, oppure come recettori di fattori di crescita, ERB, l'abbiamo visto prima ERB, MET, pure l'abbiamo visto prima RET, l'oncogene RET, E poi ci possono essere diciamo altri mediatori citoplasmatici che sono importanti nei relay di trasduzione. Il più frequente è RAS, e le proteine associate per esempio a RAS, RAF, eccetera, ma il più importante è RAS, sicuramente. E poi ci sono tutti i trascrittori, i trascrittori gli attivatori genici, ABL, ERBA, FOS, NIC, tutti questi sono importanti. Vedete, in ogni punto della catena di traduzione ci può essere qualcosa che va storto, e quindi quella molecola dovrebbe fare una cosa, ne fa un'altra e si comporta come un problema. Quindi la classificazione, come vedete, è abbastanza semplice se voi tenete conto di quella che è la normale fisiologia di una catena di traduzione del segnale dal recettore fino alla trascrizione a livello nucleare. E qui graficamente la localizzazione, i recettori, i fattori di crescita dei recettori, i relè, i trascrittori nucleari. Anche qui stesso discorso per una documentazione visiva di dove stanno, così vi ricordate facilmente anche la classificazione, perché una volta che l'avete localizzata visivamente, fotografate, è abbastanza semplice. Qui c'è un elenco di tutti quelli che possono essere i principali antigeni. Eventualmente ve lo do se vi volete dilettare a vederli. Quindi fattore di crescita, recettore di fattore di crescita, trasduttore del segnale, fattori trascrizionali, poi vedete quegli altri, regolatori positivi del ciclo cellulare, quelli che regolano praticamente le cicline. Qui a paragone, diciamo, le funzioni di lengogene e di genemosoppressione, di cui ve lo parleremo domani, quindi guardate solo la parte sinistra dell'ultimo. Cosa voleva vedere? Vuole segnare qualcuno?
Dalla slide con calma.
Sì, qualcuno, è importante che fate qualche esempio, non è che uno vi chiede uno per uno come funziona questo recettore, insomma, o questo fattore di trascrizione. L'importante è il concetto, per fare un esempio. Certo, RAS è importante che lo conosciate, perché RAS è uno di quelli grossi, diciamo, che va molto. Traduttore del segnale, quindi abbiamo visto, eccetera. Quindi oncogeni, come geni responsabili della regolazione positiva della crescita cellulare, fattori di crescita, recettori di fattori di crescita, trasduttori, fattori trascrizionali, regolatori positivi del ciclo cellulare. Qui un'altra immagine per localizzare un po' visivamente quali sono i fattori di crescita più importanti. Eventualmente di queste poi vi do una copia di alcuni elenchi, così se per conoscenza vostra li volete conoscere, però l'importante è che conosciate almeno quelli più importanti. Fattori di crescita. Ma come fanno i fattori di crescita a funzionare da un progetto? Innanzitutto, cosa sono questi fattori di crescita? In genere sono dei polipeptidi che funzionano come dei segnali intracellulari. Arrivano sulle cellule, sui bersagli specifici, che sono i recettori per i fattori di crescita, e qui stimolano praticamente la cellula. È evidente che se i geni che codificano i fattori di crescita subiscono delle mutazioni, possono far sì che essi si comportino da oncogeni. Esempio classico è quello del PDGF, il fattore di crescita derivato dalle piastrine, una proteina di circa 30 kDa formata da due catene polipeptidiche normalmente rilasciata dalle piastrine durante la coagulazione. proteina che poi è coinvolta nella cicloutilizzazione perché ha un'azione stimolatoria appunto sui, sui fibroblasti. In genere va incontro a mutazioni, riarrangiamenti genici o espressione. I meccanismi che fanno sì che il PDGF possa andare incontro a alterazioni sono di tipo mutazionale, riarrangiamento genico o espressione. Ma cosa succede praticamente? Normalmente sapete i fattori di crescita sono espressi su determinate cellule e su altre no. Però in alcuni casi sono espressi in maniera inappropriata. Ci sono degli astrocitomi, soprattutto gli astrosarcomi, che hanno sia la capacità di produrre il PDGF che i recettori. Questa è una cosa molto pericolosa delle cellule, perché la cellula è in grado di mettere in atto una stimolazione autogena, si produce il fattore di crescita, si autostimola e quindi ha una crescita cellulare autosostenuta che non dovrebbe esistere. Si crea un loop autogeno per cui praticamente queste cellule vanno incontro a una stimolazione che non dovrebbero avere. Cellule che producono questo fattore esprimono in maniera inappropriata i recettori e quindi succede una cosa che normalmente non deve succedere, che normalmente dovrebbero soltanto produrlo il PDGF, non avere recettori per usare il PDGF sono prodotti per stimolarsi un pochettino. Infatti il PDGF funziona solo, e questa sembra una cosa ovvia, sulle cellule che hanno i recettori. Le cellule che non hanno il recettore non sono stimolate dal PDGF, se però per sbaglio lo esprimono quando non debbono, noi possiamo avere una stimolazione di tipo autogeno. Qui c'è un impatto per vedere quello che succede. La cellula produce i suoi fattori di crescita, esprime i recettori e si autosostiene alla grande. E di conseguenza andrà incontro a una crescita incontrollata. Proprio perché questa stimolazione non è normale. La cellula dovrebbe produrre queste sostanze, ma non dovrebbero servire a se stessa, dovrebbero servire ad altre cellule. Se c'è qualcosa che ha funzionato male, la cellula esprime questi recettori, produce i fattori di crescita normalmente, ma questo fatto dell'espressione dei recettori fa sì che il meccanismo poi funzioni in maniera sbagliata. Altri fattori di crescita interessanti: il gene INT2 che codifica per l'FGF, è un gene che comporta una situazione di amplificazione genica. Lo trovate praticamente amplificato nei tumori della vescica, nella mammella e nel melanoma. Terzo esempio di fattori di crescita, HST. Anche qui codifica per FGF, ma lo trovate praticamente overespresso in tumori dello stomaco. Logicamente in tutte queste situazioni si avrà una proliferazione cellulare autosostenuta, perché la cellula esprime recettori che non dovrebbe avere, o ne esprime troppi. Qui possiamo andare avanti perché in realtà lo sapete già, era tutto il discorso come fatto il recettore, la penso che ormai dovreste conoscerlo molto bene. Quello che è importante sempre presente è che nella sostituzione normale del recettore l'attivazione è transitoria per quanto concerne l'attività chinasica. Questa transitorietà non deve essere persistente, si deve attivare, dare lo stimolo e resettarsi in maniera tale che sia pronto per lo stimolo successivo. Nella versione oncogenica del recettore, se c'è una demilitazione persistente, avete visto per esempio di prima dove c'era quella valina nella porzione intramembrana? Il recettore è sempre dimerizzato e quindi manda sempre segnali, non solo manda sempre segnali, ma li manda indipendentemente dal fatto che c'è stato uno stimolo che abbia detto che quel segnale debba essere mandato perché è necessario che quella cellula innesti e cioè mette in moto un certo programma, per esempio di divisione cellulare. È evidente che in tutte queste situazioni, se i recettori sono mutati o sono espressi in maniera anormale, si comportano oncogeni, perché sono mutati, funzionano male perché, per esempio, sono sempre attivi, non si sentivano una volta attivati, eccetera. Se sono espressi male, può succedere che una cellula abbia dei recettori che non dovrebbe avere. La situazione opposta che abbiamo visto prima, la cellula che produce un fattore di crescita ma non ha recettori. Qui abbiamo cellule che non dovrebbero avere certi recettori, perché un certo fattore di crescita, ovviamente su queste cellule non funziona, se trova recettori attiva delle vie e quindi queste cellule rispondono a stimoli che non sono destinati a loro e quindi si divideranno in maniera inappropriata. Quindi mutazione, espressione anomala, espressione inappropriata in cellule che normalmente non ce l'hanno. È evidente, c'è la mutazione puntiforme, se questa mutazione puntiforme in qualche modo compromette il funzionamento del dominio di recinchinasico o del dominio extracellulare, oppure se c'è una delezione del dominio regolatore che normalmente viene a freno il recettore e lo fa scattare sotto quando arriva il legato, è evidente che questo recettore è dal punto di vista costitutivo e quindi funzionerà anche quando non è necessario. Altra situazione in cui vengono espressi in maniera inappropriata oppure vengono overespressi, e ce ne stanno tanti, perché se una cellula che deve un certo recettore ce n'ha di più, evidentemente sarà più stimolata da segnali di una cellula che ce n'ha un numero normale. I meccanismi coinvolti quindi sono la mutazione, il irraggiamento genico e l'overespressione. Faccio vedere l'ultima diapositiva, eventualmente questa è un po' lunga, ne parliamo domani. Ma non ci chiamo da venerdì, domani non avete nessuno.